Nella quarta domenica di Pasqua, come abbiamo ascoltato, fine delle apparizioni. Per tre domeniche ci siamo rallegrati a riascoltare questi incontri tra il risorto e alcuni testimoni che lo hanno visto, no? E poi hanno gridato alleluia per il mondo intero. Però, così come è successo storicamente, che dopo un po' le apparizioni sono finite, Gesù è asceso al cielo, anche nel tempo di Pasqua, ora cominciamo ad ascoltare dei discorsi che Gesù in realtà aveva fatto ai discepoli prima della sua morte e risurrezione, in modo da poterli ricomprendere ora nel tempo in cui lui non è più in questo mondo ma è asceso al cielo. È evidente che questa scelta di Dio che conosciamo, no? Non è rimasto in mezzo a noi, pur essendo risorto e asceso al cielo, è stato un bel azzardo, perché lo vedete, no? Che clima di totale anarchia c'è nel mondo. Cioè, se fosse rimasto dentro la storia Dio, a far sentire la sua voce vera, forte, misericordiosa, forse secondo la nostra sensibilità un po' più di chiarezza ci sarebbe stato nella storia. Ma siccome Dio fa delle cose fatte bene e noi dobbiamo sempre cercare di capire che le sue scelte sono migliori, questa domenica ci dobbiamo interrogare: perché se n'è andato in cielo e ci ha lasciato la traccia, la frequenza di questa voce che alcuni avevano ascoltato e che hanno cominciato a raccontare ad altri? Cioè, com'è potuto fidarsi di questa trasmissione di voce? Quando si gioca, no, al telefono senza fili, che ci si mette in cerchio, no, si dice una cosa a quello di fianco, poi quello di fianco la dice a quello di fianco. Dopo tre o quattro passaggi già il messaggio è capovolto. Come gli è venuto in mente a Dio di lasciarci soltanto il suono della sua voce? Un suono così sottile, così manipolabile, così fraintendibile. È stato un bel azzardo. Eppure, se questa è la fiducia che Dio ha, significa che forse la sua voce non è così impossibile da ascoltare. E noi non siamo così incapaci di ascoltarla. Quindi questa domenica ci deve far ritrovare la speranza che nel caos del mondo, della nostra vita, forse il filo di questa voce noi possiamo sempre cercare di recuperarlo. In un tempo, peraltro, come il nostro, dove ogni giorno noi ci infiliamo nelle orecchie tutte le voci del mondo che vogliamo, in tutte le lingue, ormai col telefono, con internet, scegliamo noi quello che ascoltiamo, un sacco di informazioni, quelle che ci piacciono di più, le canzoni che amiamo, i programmi che ci stimolano di più. Eppure qui non si parla di una voce che compete con tutte queste voci molto belle che noi organizziamo. La voce di Dio, la voce del pastore buono, credo che abbia la pretesa di essere non una voce informativa, no, che ci dice le cose, ma che ci fa riguadagnare continuamente come un assetto nella vita, come una postura giusta, con cui poi possiamo ascoltare tutte le altre voci. È come se fosse la voce di fondo, la voce fondamentale, con cui dobbiamo imparare a misurare tutte le altre voci. E infatti nella vita succede proprio così, quando ci chiariamo a volte, no, la mente e il cuore, che ritroviamo un po' l'allineamento rispetto a quello che dobbiamo vivere, no? Ci rimettiamo un po' in riga. Non è che abbiamo capito tutto, però abbiamo ritrovato una posizione migliore davanti alle difficoltà, davanti alle relazioni che viviamo. Ecco quello che fa la voce del Signore. Ci fa riguadagnare la posizione giusta. Non ci svela tutti i segreti, tutte le cose, non ci dice cose. Ecco, ci restituisce un modo di poter ascoltare tutto il resto. Allora, proviamo ad osservare com'è fatta questa voce, perché la liturgia ci dà degli indizi. San Pietro dice, dopo aver compiuto questo miracolo di aver ridato beneficio a un infermo: in nessun altro c'è salvezza, non vi è altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. La prima caratteristica di questa voce è che è unica, è inconfondibile, non ce n'è un'altra uguale. Quando i cristiani dicono che Gesù è la verità, che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, evidentemente non stanno dicendo che dobbiamo allarmarci, perché se uno non ascolta la voce di Gesù in chiesa o nei modi che siamo soliti noi farla risuonare, è spacciato. ma che la voce di Gesù è portatrice di una verità totale, definitiva, assoluta, perché è la rivelazione del volto di Dio. Questo è l'unica pretesa di verità, ma che non è in concorrenza con tutte le altre voci che possono orientare in quella direzione. Infatti è molto bello nel Vangelo che Gesù dica, no, alle pecore che lo seguono: guardate che io ho altre pecore a cui rivolgo la mia voce, altri greggi, e tutti diventeranno alla fine un solo gregge. Quindi è una voce unica, ma non dobbiamo pensare che qualcuno ha il monopolio di questa voce, neanche la Chiesa. È una voce unica perché dice una cosa immensa, bellissima, che vuole regalarci la posizione verso l'eternità, verso il cielo. Questa è la pretesa. Nessun'altra voce va così a fondo, nel nostro cuore, scava così in profondità. L'altra caratteristica la vediamo nella seconda lettura, no? Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. Noi siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è ancora stato rivelato. Sappiamo che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Ecco, è una voce che ci sta dischiudendo questo mistero grande, che noi siamo figli di Dio. Cioè, è una voce che entra, no, in profondità, unica, e ci dice questa cosa: tu sei figlio di Dio, tu sei figlia di Dio, Dio è tuo Padre. E questa rivelazione, dice San Giovanni, è appena iniziata. Noi abbiamo appena iniziato a essere contenti di questa cosa, ma un giorno saremo proprio in faccia a Lui e lo vedremo così come Egli è. Capite? È come una voce, no, di qualcuno che da lontano ci chiama, ma noi non ci immaginiamo quanto sarà bello quando arriveremo davanti al volto che questa voce pronuncia, questa voce diffonde, no? Quindi l'altra caratteristica che scopriamo di questa voce è che è una voce che dobbiamo seguire pian piano. Ci sta facendo fare un cammino, ci sta rivelando pian piano qualcosa. E non siamo tanto noi che non capiamo a volte, perché San Giovanni dice: quando Egli si sarà manifestato, allora tutto sarà chiaro. A volte è Dio che parla poco, che parla piano. Non è che siamo sempre noi sbagliati, che non capiamo, che non riusciamo a decifrare. Dio a volte ci dice quel tanto che ci basta per fare i chilometri che dobbiamo fare. E poi ci dice qualcos'altro. Ma nel frattempo è contento che noi camminiamo, che noi esploriamo la strada, che noi la facciamo. Ecco, queste sono le caratteristiche di fondo di questa voce, una voce unica che ci fa diventare figli e ci mette in cammino. Ci sono poi delle caratteristiche specifiche molto belle che ci dicono perché noi, quando la sentiamo questa voce, abbiamo un sussulto di gioia, di corrispondenza, perché fa brillare alcune caratteristiche dell'umano, della nostra umanità, che noi sappiamo essere vere, meritevoli di essere vissute, ma ci sfuggono continuamente. Io le riesco a riconoscere così. Quando Gesù dice: io sono il buon pastore che dà la vita per le pecore, non sono come il mercenario che, quando non ci ricavia più niente dall'altro, se ne va perché fa le cose soltanto per tornaconto. Ecco, questa è la caratteristica fondamentale della voce di Dio. È una voce gratuita. Sapete quando è che noi ci accorgiamo che Dio ci sta parlando? Perché non è seduttivo, perché non è forzato, perché non ci sta manipolando, perché non ha bisogno di noi. È amore puro, è amore gratuito. Da questo ci accorgiamo che è Dio che ci parla. È una voce diversa da tutte le altre. Non è uno che vuole ricavare qualcosa da noi, che ci genera ansia, che ci forza a fare delle cose. È una voce talmente rispettosa e adeguata alla nostra umanità che semplicemente tira fuori il meglio di noi, proprio perché è gratuita e ci educa alla gratuità, a togliere anche noi tutti quegli aspetti mercenari nei nostri rapporti, che ci impediscono di giocarci fino in fondo quando le cose cominciano ad andare in perdita, a essere un po' faticose, costose, perché questo è quello che tutti vogliamo vivere e vogliamo ricevere dagli altri, delle relazioni vere, gratuite, non fondate sull'opportunità, sul bisogno, sulla necessità, perché abbiamo già capito come vanno a finire tutte queste cose. che dopo un po' si piange e ci si ritrova soli. Noi abbiamo voglia di cose che durano per sempre. E allora da questo riconosciamo la voce del pastore. Però attenzione, questa gratuità, che può essere anche un grande miraggio, un grande ideale, non è l'annullamento di noi stessi. Perché Gesù poi dice, per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Capite? La gratuità non è essere sottomessi agli altri, annullarsi, non avere amore per se stessi. No, è donarci gratuitamente, sapendo che questo è l'unico modo in cui rimaniamo integri. Quando usciamo dalle logiche economiche, capite? Fa bene a noi imboccare la strada della gratuità. Ci dà nobiltà, ci dà dignità, ci fa restare in piedi. Capite? Non è un vendersi o svendersi, perché a volte lo confondiamo con questo. E la croce è un simbolo molto pericoloso, perché tante volte nei momenti in cui ci sentiamo cattivi, sbagliati, pensiamo di raddrizzare la nostra vita buttandoci via, sotto mentite spoglie, facendo volontariato, facendo del bene agli altri, mettendoci a salvare tutto il pianeta, tranne noi, che poi siamo da buttare in un cestino. No, no, io do la mia vita e la riprendo di nuovo. Gesù dice, non è rimasto nella tomba, non è rimasto nel cestino Gesù, si è rialzato. E noi dov'è che scopriamo se siamo in questa logica? Quando ci rialziamo? Quanto tempo ci rimettiamo a riprenderci dai traumi della vita? Quanti anni di psicofarmaci abbiamo bisogno prima di ricominciare a vivere? Se sono troppi, vuol dire che abbiamo esagerato prima. E allora dobbiamo imparare anche a saper dare di meno, non a saper dare sempre quello che gli altri si aspettano da noi, perché gli altri si aspettano tutto, ma noi non siamo Dio, il quale nemmeno ha dato tutto nelle forme che noi immaginiamo. È venuto qui, 33 anni, 36 anni, una missione molto circoscritta e basta. Non ha fatto il Padre Eterno, come noi tante volte siamo tentati di fare. Infatti c'è un ultimo aspetto, a mio avviso bellissimo, che ruota tutto attorno al tema dello scartare. L'abbiamo sentito nella prima lettura e nel Salmo che abbiamo cantato. La pietra che hanno scartato è diventata una cosa bellissima, è diventata una cosa fortissima. Ecco, la voce di Dio ci toglie la paura di attraversare quei momenti quando la vita ci scarta, cioè quando ci troviamo in alcune situazioni e dobbiamo fare qualcosa che ci rendiamo conto che ci espone alla delusione degli altri, cioè che gli altri rimarranno un po' male per quello che noi facciamo. Ecco, la voce di Dio ci incoraggia ad andare avanti, a non preoccuparci sempre di quello che gli altri pensano di noi, perché sennò siamo degli schiavi ancora, non siamo dei figli, se passiamo le giornate a far felici solo gli altri e non noi stessi. Se non abbiamo mai il coraggio di vedere qualcuno che si rattrista perché noi abbiamo fatto una cosa che secondo noi era giusta, ma magari secondo lui no, bene, fa parte del gioco della realtà, del gioco della vita. Gesù faceva queste cose, Gesù ha deluso tantissime persone, leggete bene i Vangeli. Vi dico la cosa più clamorosa, un giorno sua mamma e i suoi fratelli, cioè i suoi cugini, lo vanno a trovare mentre sta facendo un'omelia in una casa, e gli dicono, c'è tua mamma fuori. Cosa doveva fare il buon Gesù nel nostro cerimoniale cattolico? Doveva precipitarsi dalla mamma, no? Darle un bacio e offrirle un caffè. E invece cosa fa Gesù? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E stende la mano alle persone attorno a lui. Oppure una donna che lo inseguiva, Gesù salvami, salvami, e non le rivolse nemmeno una parola. Questa è la voce di Dio. È una voce che ci dice che forse tante fatiche che stiamo facendo le facciamo perché scegliamo male la voce, confondiamo la voce di Dio con la voce delle nostre manie di perfezione, ansie da prestazione, cose a cui ci sentiamo obbligati così da modelli, da paradigmi che abbiamo respirato magari attorno a noi fin da quando eravamo piccoli. Ma la voce di Dio è molto più liberante perché rispetta la nostra umanità, non ci fa mai andare più veloce di quello che possiamo e dobbiamo andare. Quindi è molto liberante, credo, ricordarci che la voce di Dio esiste, dobbiamo imparare a selezionarla, e se riusciamo a capire qual è il tono di questa voce, forse si avvera anche per noi quella promessa che un giorno Gesù ha fatto a tutti. Venite a me, voi tutti che siete stanchi. Ascoltate la mia di voce, non gli standard di qualità che vi continuano a sbattere in faccia. E troverete ristoro per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Questa è la grande promessa che la voce di Dio ci offre. Ed è per questo che noi la riconosciamo. Gesù è convinto, le mie pecore riconoscono la mia voce e mi seguono e trovano la vita. Signore, non si vede, ma si ode la sua voce. Chiediamo il dono di poterla riconoscere domani mattina, nella giornata che stiamo per iniziare, nella settimana che ci sta davanti. E chiediamogli anche il coraggio di preferirla a tutte le altre voci che magari tendono a dominarci, a comandarci, ma alle quali possiamo anche imparare a dire di no.